Dunque, come avete sentito, le parole di questa canzone, che sono poi tratte, come diceva Renato, da Daniele 9, sì, se Dio vuole abbiamo tutta la giornata per poter stare insieme e poter gioire. Allora, niente, facciamo così, leggiamo un po' di... insomma, si salta... C'è qualcosa da leggere, non sono molto lunga la cosa che dobbiamo leggere, tranne che un capitolo che non è neanche per intero. Perché? Perché intanto il problema è quello di capire la relazione di Dio con il suo popolo. Se noi non capiamo questo, infatti abbiamo cantato in ebraico, c'è la traduzione in italiano, se noi abbiamo cantato, compreso quella che è la misericordia di Dio, purtroppo non abbiamo capito niente, non abbiamo capito la Pasqua ebraica, che rimane sempre ebraica, la Pasqua non può essere un'altra cosa, cioè non c'è una celebrazione, quelle sono inventate poi i cristiani nel tempo, è ovvio che la Pasqua, la nostra Pasqua è Cristo, come dice la scrittura, in Cristo si realizza ogni cosa. L'agnello perfetto è stato offerto una volta per sempre e non ha bisogno di essere offerto più. E noi questo ce lo ricordiamo tutti i giorni. Poi è vero, in queste occasioni, no, gli ebrei giustamente c'è scritto di ricordarsi questo perennemente di questa cosa, sempre. Loro devono ricordarlo sempre e noi vogliamo ricordarlo con loro, ben sapendo che è stato offerto un agnello speciale per noi. Adesso vediamo qualche cosina in più. Però volevo capire qualcosa in più, se è possibile, di questa relazione speciale che Dio ha con un popolo che si è creato lui, perché Israele se l'è creato il Signore, non era un popolo che esisteva, eccetera, eccetera. Allora, leggiamo una cosa, intanto leggiamo gli avvertimenti che il Signore fa ad Israele, proprio perché è un popolo speciale e proprio perché Israele è un servo particolare. Deve servire il Signore. Lo scopo di Israele è solo questo, servire Dio per benedire le altre nazioni. Non c'è un altro motivo. Vediamo un attimino, leggiamo in Deuteronomio al capitolo 4, leggiamo se qualche volontario... capitolo 4 dal 25 fino al versetto 38. Qui è il momento dove vengono fatti giustamente degli avvertimenti, vanno poste delle regole, insomma, e il Signore chiede al allora, capitolo 4, dal 25 al 38.
Quando avrai dei figli e dei figli dei tuoi figli e sarete stati a lungo nel paese, se vi corrompete, se vi fate una scultura che sia immagine di una cosa qualsiasi, se fate ciò che è male agli occhi del Signore, il vostro Dio, e lo irritate, io chiamo oggi come testimoni contro di voi il cielo e la terra, che voi ben presto perirete, scomparirete dal paese di cui andate a prendere possesso, di là del Giordano. Voi non ci vivrete a lungo, ma sarete interamente distrutti. Il Signore vi disperderà fra i popoli e solo un piccolo numero di voi sopravviverà in mezzo alle nazioni dove il Signore vi condurrà. Là servirete dei fatti da mano d'uomo, dei di legno e di pietra, i quali non vedono e non odono, non mangiano e non annusano. Ma di là cercherai il Signore il tuo Dio e lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Nella tua angoscia, quando tutte queste cose ti saranno accadute, negli ultimi tempi, tornerai al Signore, al tuo Dio, e darai ascolto alla sua voce. Poiché il Signore, il tuo Dio, è un Dio misericordioso, egli non ti abbandonerà e non ti distruggerà, non ti dimenticherà e non dimenticherà il patto che giurò ai tuoi padri. Ricerca pure nei tempi antichi, che furono prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra, chiedi a un'estremità dei cieli all'altra, chi fu mai cosa grande come questa? Si udì mai cosa simile a questa? Ci fu mai un popolo che abbia udito la voce di Dio, che parlava dal fuoco, come l'hai udita tu, e che sia rimasto vivo? Ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendersi una nazione di mezzo a un'altra nazione, mediante prove, segni, miracoli e battaglie, con mano potente, con braccio steso e con gesta tremende, come feci per voi, come fece per voi il Signore, il vostro Dio, in Egitto, sotto i vostri occhi? Tu sei stato fatto testimone di queste cose, affinché tu riconosca che il Signore è Dio e che oltre a Lui non ve n'è nessun altro. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per ammaestrarti e sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole venire dal fuoco. Egli ha amato i tuoi padri, perciò ha scelto i loro discendenti dopo di loro. Egli in persona ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua grande potenza, per scacciare davanti a te nazioni più grandi, più potenti di te, per farti entrare nel loro paese e per dartene il possesso, come oggi si vede.
Grazie. Come vedete ci sono diversi versetti che ci fanno capire quanto sia speciale Israele, il popolo davanti agli occhi del Signore, e fa un patto per sempre. E ci sono delle cose che, ahimè, sono avvenute sotto i nostri occhi, ma il Signore lo sapeva già che le cose sarebbero andate così, se no non è Dio. Ma cosa dice? Dice: tu sei stato fatto testimone di tutte queste cose perché tu riconosci che il Signore è Dio e oltre a Lui non v'è alcun altro. Israele viveva attorniato da popoli pagani, tutto il mondo era nel buio totale, fino a quando il Signore si è rivelato attraverso Israele alle nazioni. Quindi non è che nasce prima Israele e poi nascono le altre nazioni. Tutte le altre nazioni c'erano. A un certo punto della storia, come il Signore ha deciso, ha chiamato Abramo. Poi leggiamo un'altra cosa. Quindi questa profezia che vedete si è manifestata alla lettera, come voi vedete la stragrande maggioranza sono stati distrutti, ma molti altri sono rimasti in tutte le nazioni nel quale il Signore li ha dispersi, perché non ci sarebbe un'altra spiegazione. Poi leggiamo in Amos 1, in Amos 3, i versetti 1, 2 e 3.
Amos 1 o Amos 3?
Amos capitolo 3. Questi sono brevi. Ecco, un'altra cosa. Ascoltate questa parola che il Signore pronuncia contro di voi, o figli di Israele, contro tutta la famiglia che io ho condotto fuori dal paese d'Egitto. Qua ci troviamo già forse quasi un millennio dopo quelle parole che abbiamo ascoltato prima. Voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra, perciò vi castigherò per tutte le vostre trasgressioni. Punto. Quindi il Signore sta dicendo chiaro e tondo con chi ha avuto relazione, non con persone strane di vario genere, in vari popoli. Dice: solo voi ho conosciuto tra le nazioni. Poi andiamo in Osea, pagina 890, e qui leggiamo dal 3, nel capitolo 3, dall'1 al 5. Se qualcuno vuole leggere questi 5 versetti. Sì, capitolo 3.
Il Signore mi disse: va ancora, ama una donna amata da un altro e adultera. Amala come il Signore ama i figli di Israele, i quali anche si volgono ad altri dei e amano le schiacciate d'uva. Allora me la comprai per 15 sicli d'argento, per un per un comer dozzo e un etec dozzo, e gli disse: aspettami per parecchio tempo, non ti prostituire e non darti a nessun uomo. Io farò lo stesso per te. I figli di Israele, infatti, staranno per parecchio tempo senza re, senza capo, senza sacrificio e senza statua, senza efod e senza idoli domestici. Poi i figli di Israele torneranno a cercare il Signore, loro Dio, e Davide, loro re, e ricorreranno tremanti al Signore e alla sua bontà negli ultimi giorni. Amen.
Come vedete, queste cose non hanno delle incredibili, sono la realtà della parola di Dio, che così è avvenuta e così avviene. E le dissi: aspettami per parecchio tempo, non ti prostituire, non darti nessun uomo, io farò lo stesso per te. Se immaginate bene, c'è stato tutto un periodo in cui Israele ha avuto tutta una serie di problemi con gli idoli delle altre nazioni, se ne è fatto qualcuno proprio, insomma, sapete benissimo come sono andate le storie. Ma dopo la dispersione, sia a Babilonia e sia poi la dispersione che è avvenuta nel 70 d.C. per mano di Tito Vespasiano, Israele ha aspettato in tutti questi anni, quasi 2000 anni, senza prostituirsi. Come vedete, ci sono sinagoghe in tutto il mondo, non ci sono assolutamente immagini, loro non si sono fatte immagini di nessun genere, non si sono prostituite, perché questa era una delle accuse che il Signore faceva loro. I figli di Israele, infatti, e qui fa un'altra profezia, infatti i figli di Israele staranno per parecchio tempo senza re, senza capo, senza sacrificio, senza statua, senza efod, senza idoli domestici. Poi i figli di Israele torneranno a cercare il Signore loro Dio e Davide il loro re. E qui si riferisce al Messia, perché ovviamente Davide si riferisce al Messia. E ricorreranno tremanti al Signore e alla sua bontà negli ultimi giorni. Negli ultimi giorni della storia, come ben sappiamo. E chi conosce bene le profezie sa che i due terzi di Israele saranno distrutti appena i tempi saranno maturi, perché saranno attaccati da tutte le parti. Ma di quel terzo che resterà, sappiamo che torneranno tremanti al Signore e riconosceranno il loro Messia. Leggiamo ancora in Luca, al capitolo 13, versetti 34 e 35. Gesù, qui ci troviamo in un periodo storico che è quello che ricorda i nostri giorni, cioè questi giorni qua, questi giorni dove si ricorda la festa ebraica, perché Gesù proprio durante la festa ebraica è stato immolato, durante la Pasqua ebraica, proprio in quei giorni. E Gesù sa chiaramente che cosa sta per avvenire a questo popolo, ha presente che il Tempio sarà distrutto. Infatti cosa predice? Dice: qui non vi resterà pietra su pietra che non sia diroccata. E così è avvenuto. E qui Gesù dice al versetto 34 e 35 quello che il profeta Osea gli aveva preannunciato: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Io vi dico che non mi vedrete più fino al giorno in cui direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Poi vediamo ancora, sempre in Luca, al capitolo 19, i versetti dal 41 al 44. Sappiamo che Gesù piange su Gerusalemme, perché Gesù è ebreo, si sta rivolgendo agli ebrei. Poi la storia ha distorto molte cose, cioè sappiamo benissimo che si sono appropriati completamente della storia del popolo ebraico, ingiustamente, abusivamente. Quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa. E che cosa dice? Oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi, poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accerchieranno e ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Cioè, noi l'abbiamo letta qualcuno, ma sappiamo che la parola del Signore è grande, è straordinaria. E ci porta a considerare veramente quello che dobbiamo fare, il rapporto unico che il Signore ha con Israele e poi che con coloro che hanno accettato di far parte, di entrare. Noi non saremo mai degli ebrei, non so se è chiaro, a noi non viene chiesto di fare tutte le pratiche che vengono fatte loro, perché noi siamo dei pagani, noi siamo degli stranieri, capisci? Quindi loro, pur riconoscendo il Messia, continuano a festeggiare le loro feste, che sono le loro, non sono le nostre. Quindi se noi ci mettessimo a festeggiare la festa di primavera, la festa delle capanne, saremmo fuori posto. Però il Signore ci ha dato di entrare a far parte di questo popolo. E adesso lo vedremo. Quindi, quando si legge il libro più antico, si parla del Vecchio Testamento o Antico Patto, perché il Testamento è patto, comunque Antico Patto, così dice un fratello, non sempre, no, si capisce la profondità di quello che questo testamento dice. Non sempre si capisce la profondità. Perché? Perché si capisce, si comprende che Dio parla in questo momento, con questo testo, al suo popolo Israele. Per quello ci troviamo spiazzati, perché parla ad Israele. Questo è il libro degli ebrei per eccellenza, parla di Israele. Egli ha una conoscenza intima del suo popolo, il Signore lo conosce profondamente, come conosce noi, cari. Conosce in profondità tutti i suoi peccati, come conosce i nostri. Sa che questa nazione di sua proprietà andrà in esilio per lungo tempo, senza capo, senza sacrificio. E questo è avvenuto e questo avviene. E avviene il miracolo nella giungla delle nazioni, chi di noi non sarebbe sparito da chissà quanto? E invece Israele è conservato da 2000 anni in tutte le nazioni, è una cosa pazzesca. È una cosa pazzesca, non può, è una cosa impossibile. Perfino quelli che non credono si stupiscono davanti a una cosa del genere. Abbiamo detto in altre occasioni che tutti gli antichi popoli sono spariti. Tutti, romani, babiloni, tutti, nonostante la loro potenza. Ma loro no, perché c'è la promessa del Signore che abbiamo visto. Allora, questo rapporto così speciale non viene mai meno, anche nei periodi più bui della storia di Israele, sempre. Ecco perché la canzone che abbiamo cantato prima è calza con il culto, chiedendo misericordia al Signore. Questi avvertimenti sulla deportazione vengono fatti da subito. Mosè glielo dice subito, ma chi poteva immaginare veramente che sarebbero poi state dispersi tra tutte le nazioni del mondo? Qui stiamo parlando 1500 anni avanti Cristo, vengono scritte queste cose. Eppure avvengono così, si sa già che avvengono. Noi conosciamo ben poco della storia di Israele, carissimi, che è una storia che dura da qualche millennio. Noi non sappiamo niente. Per quello mi ricordo quando siamo andati in Israele, che vedevamo questi ebrei che camminavano per strada. Non ci vedevano neppure, capisci? Perché loro erano talmente impregnati della loro cultura, del loro Dio, perché sanno che Egli è Dio, che uno che conosce Dio cammina a un altro livello, non sta sottoterra. Non dobbiamo stupirci oggi se vi sono molti israeliani, diciamocela tutta, nonostante i miracoli del ritorno, perché sapete che il fatto che Israele è tornato è un altro miracolo. Poi possiamo discutere tutto quello che vogliamo, è un altro miracolo. Nonostante tutto, no, anche oggi, come allora, c'è scritto che ci sono degli israeliani traviati, contaminati, addirittura degli atei. Dire che un ebreo è un ateo, cioè, veramente è come mettere un pezzo di ghiaccio in una pentola di acqua bollente. Questo avviene nella società di Israele. Purtroppo questi sono i nuovi samaritani. Se voi leggete la storia dei samaritani, per la prima deportazione, sapete che avviene nel X secolo avanti Cristo. È tutta una storia da capire bene. Ma Dio si è sempre riservato un residuo fedele. Avete visto che l'abbiamo letto? Che non tutti no, saranno distrutti, ma quei pochi che resteranno di voi fra tutte le nazioni. E così è stato. Questo rapporto è così sbalorditivo, è così straordinario, che può esaltare la nostra fede nel momento che tocchiamo con mano che tutta la scrittura è verità e dà quel valore che nei secoli si è perso proprio per causa di un cristianesimo malato, un cristianesimo malato che ha ritenuto di fare a meno della lezione che Dio ha dato ad Israele e che ha dato al mondo attraverso Israele, ha ritenuto di farne, che non ce n'era bisogno, capisci? Eppure il Signore, c'è scritto che è lo stesso ieri, oggi e in eterno, no? E poi scrive ancora: com'è possibile trascurare una così grande salvezza? Come possiamo scampare noi se trascuriamo una così grande salvezza? Abbiamo visto che la Pasqua è un fatto cruento, non si parla di uova di Pasqua, no? Ma sta tutto bene, però consideriamo questa che è la verità. Allora, ho visto che in molte chiese evangeliche danno gratuitamente il Nuovo Testamento, per carità, è un bel gesto dare il Nuovo Testamento, ma questo è un altro modo per dire: basta il Nuovo, capito? Io se l'ho sentito dire, basta il Nuovo Testamento, no? È vero che nel Nuovo c'è scritto la fine, è il fine della fede, perché in Cristo tutto è compiuto, eppure loro, basta il Nuovo Testamento, noi non abbiamo bisogno degli ebrei, sostanzialmente. Non lo dicono chiaramente, ma è chiaro, perché se io ti do un Nuovo Testamento, così è un altro modo per separare ancora di più quello che invece Dio ha unito. Comunque sia, io personalmente ritengo sbagliato e irrispettoso nei confronti di coloro che ci hanno portato e servito la torta, capito? Ci hanno portato e servito la torta, grazie della torta, ora tornatene in cucina con un bel calcio nel sedere, capito? E questo così che è il nostro atteggiamento. E non per nulla il Signore fa scrivere a Paolo, dice: guardate di non inorgoglirvi nei loro confronti, dice, perché voi siete l'albero selvatico, capito? Perché come non sono stati risparmiati loro, neanche voi, perché per questo motivo, dice, siccome alcuni sono caduti nella disubbidienza e quei rami sono stati troncati, Dio ha permesso a voi di essere innestati per chiudere tutti nella disubbidienza e fare grazie a tutti. Grazie della torta, un calcio nel sedere, senza comprendere bene il rapporto profondo che Dio ha, è unico che Dio ha con il suo popolo. Gesù piange, non è che piange a caso, ma perché piange su Gerusalemme? Ci sarà un motivo perché piange. Dice: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Non dobbiamo dimenticarlo questo. E poi ho anche altre pecore che non sono di questo vivere e che siamo noi, che è venuto a cercare nella storia, nei secoli, fino a quando c'è un numero preciso che Dio conosce, di coloro che Lui conosce e che chiama, Egli li chiama, non è che noi possiamo convincere nessuno, l'abbiamo detto mille volte. I cristiani hanno banalizzato per lungo tempo tutto questo, proprio perché hanno creduto che tutte le promesse e tutto il bene fosse ormai caduto su di loro, capito? E tanto è vero che si sono fatti una religione per conto proprio, staccata capisci, dall'ebraismo. Chiaro che noi non dobbiamo, l'ho detto prima, noi non è che possiamo venire qui, scannare degli agnelli e fare delle cose, cioè, perché non ha senso, oltretutto, perché in Cristo è stato tutto compiuto. Non ha senso che facciamo una cosa del genere, ma non ha neanche senso, ed è una follia pura, crearsi un'altra religione. Dice, vabbè, ora è venuto Cristo, c'è una nuova religione. Non è così, non è così. Perché c'è scritto che dei due popoli Dio ne farà uno, ne fa uno. Quindi noi possiamo entrare a far parte della grassezza, come sta scritto, dell'ulivo. Allora, se immaginassimo per un attimo, o immaginiamo come preferito, le incoronazioni papali, gli abusi di potere, di omicidio, anche da parte di tanta chiesa protestante, i sacerdoti, le curie, sappiamo che queste non sono figure contemplate nel Nuovo Testamento. Giratela come volete, dimostratemelo, io allora mi metterò sulla sedia. Se noi vediamo queste cose, vediamo che sono nate, sono cresciute abusivamente. È come i palazzi che crescono nella zona di Napoli e dappertutto abusivamente, ma nessuno li ha autorizzati a fare una cosa del genere. Ora possiamo dichiarare in tutta tranquillità che queste cose sono illegali riguardo alla fede. E non ci sono figure religiose nel Nuovo Testamento, non ci sono i sacerdoti. Non ci sono sacerdoti. Chiaro e tondo, vi ricorderete quel prete che aveva scritto tranquillamente, si è reso conto, grazie a Dio, si è ravveduto come tanti, e ha detto, ma io capivo che, cioè, era una cosa che avevo dentro da tutta la vita. Poi leggendo mi venivano questi dubbi, dicevo, ma come? Poi ha parlato con un altro che gli confermava, un pastore che gli confermava, gli diceva, ma guarda che nel Nuovo Testamento i sacerdoti non ci sono, perché finiscono col Vecchio Testamento. E questo è andato in crisi, perché ha avuto conferma, ma perché era una persona sincera. Ecco perché è arrivata la verità. Allora, c'è una sola figura religiosa però, cari fratelli e sorelle, che somma, regala, e questa figura religiosa è il re dei giudei, da cui in questi giorni si ricorda la morte e la resurrezione. Anche la Pasqua rimane e rimarrà sempre una festa ebraica, della quale ha invitato anche noi a farne parte, proclamando Dio stesso il suo agnello perfetto. È lui che ha provveduto all'agnello, no? Il nuovo Messia di Israele per la salvezza del mondo, dei giudei prima e del greco poi. Ecco perché si capisce, perché del giudeo prima, perché sono più bravi. No, perché sono i servitori. Non mette la museruola al bue che trebbia. Se il bue sta trebbiando, no, e mangia di quel che sta trebbiando per prima, è normale che sia così. La storia di Israele è una storia che si intreccia e con il suo Dio. E la disobbedienza di questo popolo, come abbiamo visto, apre la grazia a noi. La misericordia di Dio raggiunge attraverso Israele tutti i popoli. Negli ultimi giorni di Gesù abbiamo visto che egli piange, perché si stanno compiendo le parole che egli stesso aveva fatto profetizzare al profeta Osea. Chi parla è Dio stesso. Sappiamo che Gesù è Dio stesso, è il Dio incarnato nel Figlio. Sappiamo che senza l'incarnazione non avremmo alcuna giustificazione. Allora, chi parla, vi dicevo che è Dio stesso incarnato nel Figlio, affinché questa carne fosse offerta come olocausto per tutti i peccati e per la salvezza del mondo. Capite perché c'è l'incarnazione? L'incarnazione è un fatto determinante della nostra fede, è un fatto determinante. Allora, quando facciamo la Santa Cena, come noi chiamiamo Santa Cena, però, perché è un vecchio modo di dire, però diciamo la Cena del Signore è una commemorazione di questo, non è nient'altro che una commemorazione di questo, non c'è niente di magico. Noi non stiamo celebrando niente, stiamo semplicemente ricordando quello che il Signore ha fatto per noi. Allora, senza conoscere gli scopi profondi della relazione di Dio con Israele, non capiremo nulla della nostra fede. Non capiremo nulla, perché scendiamo dal pero. Non so se mi sono spiegato. E come dicevo prima, l'importante è capire l'incarnazione, perché senza l'incarnazione non c'è la Pasqua, non c'è la resurrezione, non c'è niente. Ecco perché il Signore dice: fate questo in memoria di me. Fate questo in memoria di me. Di che cosa? Che la mia carne è stata data per voi. Ecco. Allora, noi oggi benediciamo e vogliamo benedire Israele, perché c'è scritto che chi lo benedice sarà benedetto, chi lo maledice sarà maledetto. Vogliamo benedirlo davanti al Signore. Ricordiamoci che gli scopi principali di questa scelta che Dio fa, cioè del popolo di Israele, sono: uno, manifestare la gloria di Dio tra le nazioni; due, essere un regno di sacerdoti e una nazione santa; tre, ricevere, mettere per iscritto e conservare le rivelazioni speciali. Ecco come Israele serve il Signore. 4. Essere testimoni speciali di Yahweh. Detto così, sappiamo che è impronunciabile perché è fatto dal tetragramma. 5. Essere lo strumento di Dio per estendere le sue benedizioni a tutte le famiglie della terra. Ecco perché Dio crea questo popolo. Ma abbiamo certezza che Dio è Dio da subito e che conosce ognuno di noi. Tanto è vero che conosce non solo la storia di Israele completamente, ma anche la nostra. Sono cose che, abbiate pazienza, con il nostro cervello ce ne abbiamo fino a un certo punto. Vedete, per capire come funziona una cellula magari ci è andato tanto tempo, fino all'altro giorno era anche una cosa abbastanza sconosciuta. Dunque, in tutta questa storia speciale, Dio si serve di un popolo che gli è testimone. Poi anche noi in qualche modo siamo testimoni, se abbiamo accettato che il sangue dell'agnello, perché nella Pasqua ebraica, sapete, viene spalmata sugli stipiti delle porte finché l'angelo sterminatore passi avanti, anche noi gli siamo testimoni. Ecco perché la salvezza, no, è prima per il giudeo e poi per il greco. Allora, la storia speciale di Dio si serve quindi di questo popolo. Poi, due, si incarna per espiare le colpe di tutti, in tutti i tempi e in tutte le nazioni. Per cui quelli che sono morti, che hanno fatto quello che Dio gli chiedeva nel Vecchio Testamento, come vedete, che hanno osservato la legge, eccetera, eccetera, non potevano essere salvati col sangue dei capretti e degli agnelli, ma in visione del sacrificio di Cristo questo è diventato valido. Allora, il segno della risurrezione è che la morte è stata sconfitta per sempre. Accettare il suo sacrificio è la nostra Pasqua, sicuramente. Il suo corpo è dato per noi e il suo sangue cancella la nostra inimicizia con Dio. Questo è il problema. Finché non facciamo la pace con Lui, l'abbiamo detto in altre occasioni. Senza l'antico patto e la Pasqua ebraica, come si possono capire queste cose? Questo è il problema. Se non capiamo a fondo quello, non possiamo capire questo. Quindi possiamo dire, gloria al Padre, gloria qua, gloria là, ma non sappiamo di cosa stiamo parlando. Bisogna capire qual è la nostra fede, perché sennò scendiamo dal pero. Stanno succedendo una serie di cose sotto i nostri occhi che sono innegabili, che sono innegabili. In questi ultimi 70 anni ne sono successe un po' di tutti i colori. Adesso le cose si stanno affrettando, stanno accelerando. No, io parlo dall'Olocausto al ritorno in patria del popolo di Israele. Dobbiamo ricordarci che la parola Pasqua significa semplicemente passaggio dell'angelo sterminatore, una cosa che non dovremmo dimenticare, per capire che cosa significa Pasqua. Che cosa significa Pasqua? Ormai è stata banalizzata. No, significa, dici buona Pasqua, vabbè, ma d'accordo, se mi vuoi dire buona domenica è lo stesso, cioè non cambia molto, no? Trascorre una buona domenica, è un auspicio, ma la parola Pasqua ha un significato molto, molto più profondo, profondissimo. Dunque la Pasqua non è una passeggiata così, ma è un fatto cruento, perché c'è scritto che senza sangue non c'è remissione di peccato. Quindi è una cosa veramente così importante. Ecco perché il sangue dell'agnello perfetto di Cristo ha il potere di perdonare chiunque, chiunque si avvicini a Lui e lo accetta nella sua vita. Noi accettiamo la sovranità di Dio che ha scelto questa via per il perdono dei peccati. Se dovessimo dire, ma non poteva perdonarci diversamente, sai, ci possono essere tutte le teorie del mondo. Sappiamo che Dio le cose che fa, le fa così e sono così, perché i suoi pensieri sono al di sopra dei nostri quando è di sopra il cielo dalla terra, così sta scritto. Ciò che pensa il mondo non è un nostro problema. Se Dio ha fatto bene, così, ha fatto male, possiamo discutere adesso dall'eternità, non c'è una soluzione. Non c'è una soluzione a quel che Dio decide. Allora, oggi, un giorno dove possiamo, non perché è Pasqua, in combinazione quest'anno coincide con la Pasqua ebraica, ma allora uno si chiederà, ma perché c'è anche la Pasqua, c'è quella ebraica, c'è quella ortodossa, c'è quella cattolica, ma allora, e poi ce n'è anche quella armena, cioè, alla fine della fiera, ma qual è la Pasqua giusta? Qual è la Pasqua giusta? Sostanzialmente la Pasqua giusta è quella degli ebrei, che cade il 14 di Nissan. Le altre Pasque, se vai a cercare, le altre date sono state spostate volutamente, non per un calcolo, perché ovvio, le altre Pasque non esistono. Quindi sono state spostate volutamente, vi ricordo Gregorio, nel suo, che ha fatto anche il famoso calendario. Potremmo parlare qui per lungo tempo, ma non siamo interessati. Questa è un'ulteriore dimostrazione di come si sono, nei secoli, si sono accatastate delle cose le une sulle altre e hanno praticamente coperto la verità di menzogna. Tanto è vero che Dio lo scrive, lo fa scrivere nella lettera ai Romani. Allora, possiamo dire questo, come quella donna che Maria Maddalena ha visto Gesù risuscitato, noi oggi possiamo gioire perché Cristo, perché Cristo, il Messia di Israele, il Re dei Giudei, ha ottenuto la pace e il perdono e la risurrezione certa per ognuno di noi. Cioè noi non siamo, come dice Paolo, come quei disperati che non hanno speranza, perché è finito. Noi non crediamo in questo, noi crediamo nella risurrezione. Il fatto della risurrezione di Cristo è una dimostrazione incredibile della potenza di Dio, non solo perché un morto è risuscitato, ma perché c'è scritto che Lui è il primo, e c'è scritto che coloro che dormono nella polvere della terra, coloro che risusciteranno per primi saranno coloro che hanno creduto in Lui, i suoi, dei quali Egli ha posto un sigillo, perché Dio conosce i suoi. Ora, la risurrezione è certa per ognuno di noi, in attesa del suo regno imminente. E voglio terminare con una parola bellissima. Shalom. Shalom. Shalom.